E do subito la parola a Paolo Abigato, allora, che ci parlerà di una dimensione diversa che va a toccare altre corde, no, dell'animus del filosofo.
Grazie. Come anticipava il professore, io sono un'attrice, una regista, una drammaturga. Ho lavorato moltissimo, come anticipava il professore, con Luca Ronconi, che è stato uno dei più grandi registi teatrali degli ultimi 50 anni. Prevalentemente adesso però mi occupo di formazione teatrale. Quando parlo di fare l'attore e di formazione teatrale, parlo di elementi professionali, quindi io vivo del mio lavoro e le scuole di cui mi occupo sono scuole professionali di 8 ore al giorno per 3 anni, insomma sono scuole, insegno a Venezia all'Accademia Teatrale Veneta, oggi scuola d'eccellenza del Teatro Stabile del Veneto, al Piccolo Teatro di Milano e all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Però io sono laureata in filosofia, questo va detto, nel 1988, vecchio ordinamento. E io devo dire, sono una ragazza.
Tutto è relativo.
Devo dire che quando mi sono laureata in filosofia ho pensato che questa laurea l'avrei messa davvero in, come dire, in un armadio chiusa e basta, e che mi ero laureata sostanzialmente per pagare il mio debito con la giustizia, che erano i miei genitori che mi avevano detto esplicitamente: se vuoi fare teatro, fai teatro, però ti devi laureare. Io immediatamente avevo capito che le uniche lauree che mi consentissero di studiare e fare anche un'accademia come io ho frequentato, quella che ora si chiama Paolo Grassi a Milano, così impegnativa come vi ho detto, non potevano altro che essere delle facoltà umanistiche. E visto che filosofia era la mia materia preferita al liceo, mi sono iscritta a filosofia. Mai dopo la laurea avrei pensato che invece all'interno della mia professione d'attrice sarebbe stata ha costituito la svolta fondamentale all'interno della mia professione. Faccio una piccola premessa storica. In realtà la relazione tra la filosofia e gli attori è molto antica. Già nel 1800 i grandi attori erano soliti, come voi potete immaginare, recitare i dialoghi platonici, ma senza andare nell'Ottocento, anche nel secolo scorso, forse chi non è giovanissimo si ricorderà un attore, un grande attore che si chiamava Renzo Giovanpietro, che portò in scena per molto tempo l'Apologia di Socrate, il Critone e il Fedone. E sempre nel secolo scorso un altro grande attore che si chiamava Carlo Rivolta portò in scena questi dialoghi platonici, addirittura con la cura filosofica di Giovanni Reale, quindi insomma un buon connubio direi. E ricordo anche che non molti anni fa Antonio Latella, che è uno dei registi di spicco del panorama teatrale italiano, ha messo in scena La cena delle ceneri di Giordano Bruno. Quindi evidentemente l'anello di congiunzione evidente, è quasi superfluo dirlo, è l'elemento dialogico, cioè è il dialogo che sembra essere certamente il nucleo della scrittura drammaturgica, ma anche forse il fondamento del pensiero filosofico, se così posso dire, partendo proprio dal dialogo platonico sostanzialmente. Quindi questo elemento e questa relazione tra la formazione del pensiero e appunto il dialogo partono da Socrate, da Platone, ma possiamo arrivare a una definizione che Hannah Arendt ripete molte volte nei suoi testi. Lei definisce il pensiero, il pensare, un interminabile dialogo dell'io con se stesso. Quindi riporta ancora, adesso io ho dato due estremi, appunto da Platone a Hannah Arendt, però riporta ancora al termine dialogo all'interno della creazione del pensiero, come l'elemento centrale in cui un pensiero si produce. E qui il nome Hannah Arendt mi riporta alla ragione per cui io ho rispolverato in maniera anche un po' affrettata, ma poi invece in maniera più approfondita, la mia laurea in filosofia. Nel 2003, quando io appunto ormai lavoravo da moltissimo tempo e stavo lavorando con Ronconi, ero in compagnia al Piccolo Teatro di Milano, con Luca Ronconi e alla Compagnia degli Incamminati con Franco Branciaroli, un attore, uno dei più grandi attori italiani, avevo deciso che basta, che non volevo più sentir parlare né di Ronconi né di Branciaroli, e per tante ragioni che qua non è il caso di spiegare. Ma mi sono anche imbattuta in un testo di Hannah Arendt che si intitola La banalità del male. Forse voi lo conoscete, questo testo mi colpì moltissimo e decisi di provare a metterlo in scena. Non so se è il caso di spendere due parole, non è necessarissimo sul testo di Hannah Arendt, però è un saggio storico-filosofico nato dal fatto che la Arendt partecipò come osservatrice, come inviata del New Yorker al processo ad Eichmann, un gerarca nazista che si tenne a Gerusalemme nel 1961. Hannah Arendt fece uscire sulla rivista alcune relazioni e poi nel 63 pubblicò appunto questo volume che suscitò delle polemiche enormi, capovolse anche un po' delle categorie morali, perché individuò, lei immaginava, ci sono delle lettere molto belle in cui lei parla dello shock che ebbe quando vide Eichmann, perché lei immaginava di trovare il nazista crudele, efferato e pazzo, e invece ha visto un omino grigio, un oscuro burocrate che si metteva a posto le penne, ogni volta si alzava per parlare, e lei lì capì che il male non era un eccesso di idee che si trasforma in ideologia, non era un fanatico, il male non nasceva dal fanatismo, ma al contrario nasceva dall'assenza di idee. È lì che, secondo Hannah Arendt, si insinua la possibilità del male banale. Evidentemente questa teoria ha scatenato tantissime polemiche, non ancora sopite, perché ancora pochi anni fa sono usciti dei libri polemici nei confronti di questa teoria della Arendt, anche alla luce del rinvenimento di documenti che ci raccontano un Eichmann un po' più antisemita, fanatico di quello che Arendt non potesse intuire. Quindi io ho costruito questo spettacolo. È evidente che la costruzione di questo spettacolo, che l'anno scorso, a gennaio di quest'anno, ha festeggiato la 400esima recita, quindi insomma è uno spettacolo piuttosto longevo. Tra l'altro l'anno scorso sono stata qua al Teatro Santa Marta di Capuscoli, non so se qualcuno di voi ha visto lo spettacolo, però ecco, questo spettacolo è stato per me, che avevo deciso di riscattarmi dai grandi maestri che erano per me Luca Ronconi e Franco Branciaroli, per me è stata la fonte di una autonomia economica, perché all'interno ho venduto lo spettacolo all'interno delle scuole, e questo spettacolo andò benissimo. La mia presenza in tutte le scuole del regno si diffuse a macchia d'olio, tanto che adesso lo spettacolo non lo posso più fare all'interno delle aule, ma lo devo fare nei teatri più grandi, perché c'è tantissima richiesta. È evidente che io non avrei mai potuto neanche avere l'idea di fare questo spettacolo se non avessi avuto una laurea in filosofia. Soprattutto, mi viene da aggiungere, non avrei mai potuto entrare in una relazione profonda con gli allievi e anche con i professori che erano interessati allo spettacolo. Questo perché, faccio una parentesi tecnica, dopo aver speso tutte queste parole sui dialoghi, devo dirvi che il mio spettacolo è un monologo, quindi quindi tecnicamente è un monologo, cioè io parlo da sola per un'ora su questo palcoscenico. Non proprio da sola, però, perché in realtà lo spettacolo è strutturato come una lezione frontale, quindi io parlo al pubblico come se fossero dei miei allievi. E qui diciamo che ci sono alcuni elementi che in realtà fanno di questo monologo lo stesso un dialogo, anche se è tecnicamente un monologo. E questi elementi sono, il primo è una cosa curiosa, ma è così importante nel teatro, è l'omissione. Ossia, non sempre dico tutto, Cioè, c'è un'omissione tecnica, nel senso che La banalità del male, non so se l'avete visto, sono 300 pagine, un Feltrinelli molto mal tradotto di 300 pagine. Io l'ho fatto diventare 25 per stare nell'ora, quindi ci sono delle omissioni tecniche, ma a volte io lascio anche delle proposizioni molto complesse dal punto di vista filosofico senza approfondirle. Questo crea, diciamo, tecnicamente è una trappola d'attenzione, questo crea immediatamente la formazione all'interno degli spettatori di una domanda. La formazione dentro gli spettatori di una domanda è un elemento centrale del teatro ed è un elemento centrale della costruzione di un dialogo. E qui vado al secondo elemento per cui è un dialogo. Questo spettacolo è il fatto che alla fine è previsto sempre un dibattito che di solito gestisco io con un docente universitario che, perché la laurea in filosofia va bene, però è sempre meglio avere qualcuno di più preparato di me, che mi aiuta a raccogliere le domande che io ho suscitato attraverso queste omissioni. Forse posso farvi un esempio se c'è tempo. Per esempio, all'interno dello spettacolo io faccio una citazione, è pieno, questo spettacolo ha come base La banalità del male, ma è pieno di citazioni di altri testi di Hannah Arendt, decontestualizzati. E a un certo punto io cito questa frase che è tratta dal carteggio con Gershon Scholem, uno dei più importanti intellettuali ebrei che fece una polemica durissima con Hannah Arendt sulla banalità del male. E cito questa frase: ho cambiato parere e non parlo più di male radicale. Il mio parere è che il male non sia mai radicale e che non possieda né profondità né dimensione demoniaca. Esso può devastare il mondo e invadere tutto perché si propaga come un fungo in superficie. Il pensiero cerca di attingere alle profondità, di pervenire alle radici e nel momento in cui si occupa del male resta frustrato perché non trova niente. Questa è la sua banalità. Solo il bene ha la dimensione della profondità e può essere radicale. Ma non è questo il luogo di approfondire seriamente queste questioni. Dopo questa frase io passo alla lavagna e parlo del 22 giugno 1941, l'invasione, l'attacco all'Unione Sovietica da parte del Reich. Non c'è volta in cui dopo lo spettacolo ci sia qualche ragazzo, solitamente uno spettacolo rivolto alle scuole, che mi chieda: cos'è questa storia del fungo? Cos'è questa cosa che il bene non, ha la profondità e il male non ha profondità. Allora, è chiaro che non c'è lo spazio per fare una dissertazione, ma c'è lo spazio comunque per far rilevare questa differenza ontologica che Hannah Arendt indica tra il bene e il male. Quindi diciamo che lo spettacolo è un monologo, ma in realtà con queste formule, con queste trappole, diventa un vero e proprio dialogo. Quindi quello che voglio segnalarvi è, per chi di voi fosse interessato alla comunicazione dei contenuti filosofici e alla pedagogia della filosofia, il mezzo teatrale è un mezzo importantissimo, è un mezzo molto potente, che ha anche delle possibilità grandi, perché il mercato, chiamiamolo così, perché qua mi piace, si passa anche con una concretezza,
Sì,
si
sì,
parla di
sì.
soldi, è come tutto un mondo.
Ma sì.
C'è un grande, c'è una, c'è un mercato molto grande, tanto che con le persone con cui collaboro abbiamo pensato di inaugurare questo termine, aula drama, cioè uno spazio teatrale che in pratica sia un ampliamento dell'aula scolastica, no? Questo mezzo teatrale è efficacissimo ed è efficacissimo per varie ragioni, perché mentre in un testo noi abbiamo o una narrazione oppure abbiamo una enunciazione di contenuti, attraverso il teatro noi abbiamo la presa diretta di una formazione del pensiero e questo ha un altro tipo di presa sugli ascoltatori. abbiamo un pensiero in divenire che si costruisce attraverso il parlato, attraverso il dire, ma diversamente dal fatto, ad esempio, dal dialogo platonico, perché in teatro c'è una presenza fondamentale che è quella del corpo dell'attore e di una pluralità di persone che ascoltano, cioè ci si trova in una situazione collettiva fatta di corpi e di respiro, che è l'elemento con cui l'attore entra in relazione con lo spettatore, e innescando un meccanismo che non voglio usare la parola emotivo perché non mi piace tanto in questo contesto, io direi proprio una dimensione corporea, fisica, di relazione, che fa passare dei contenuti a un livello diverso che non è soltanto il livello razionale e che quindi può avere una grande efficacia soprattutto sui giovani dal punto di vista della comunicazione. Vorrei concludere dicendo che è evidente che non tutti i testi teatrali, i testi filosofici possono diventare testi teatrali. Direi che la critica della ragion pratica non diventerà mai un testo teatrale, però chi lo sa, io sono
fiduciosissima,
nessuno
chi
può
lo
dire.
Sai.
Quello che vi segnalo è che per me è stato importantissimo nel leggere La banalità del male individuare, riconoscere la presenza di una voce molto forte, la voce dell'autrice, che è tanto presente in questo testo, meno in altri testi della Arendt, per esempio. E poi ovviamente è necessario nella riduzione teatrale di un testo filosofico pensare che siamo molto lontani dalla relazione con la pagina, in cui se non abbiamo capito possiamo tornare indietro o ci troviamo delle note a piedi pagina, ma invece la linearità del discorso, la linearità del discorso dovrebbe essere, cioè il discorso deve essere chiaro in uno scorrimento lineare. Per chiudere aggiungo una cosa. Secondo me per fare questo tipo di lavoro non è necessario avere delle competenze aggiuntive, di cui si parlava prima, nel senso che la drammaturgia e il teatro sono una disciplina a sé stante che è impossibile pensare di acquisire se non attraverso uno studio enorme. Tra l'altro la scrittura drammaturgica è difficilissima, ha delle regole complesse ed è molto difficile. Io credo che invece sia interessante immaginare delle collaborazioni, cioè fare in modo che i giovani filosofi, per esempio, possano collaborare con dei giovani drammaturghi alla creazione di altri testi filosofici che possano andare in scena, perché è anche vero che molte volte appunto non tutti i drammaturghi hanno delle competenze filosofiche che invece voi avete o avrete. E quindi, come augurio per il futuro, voglio segnalarvi solo due testi sui quali sogno da anni di fare una drammaturgia. Uno è, e che vi consegno così, tanto non ce la farò mai a fare tutte le cose che io voglio fare nella vita, quindi ve la consegno, mettetevi in contatto con i nostri giovani diplomati. Allora, uno è, mi piace da matti, Il libro del gentile e dei tre savi di Raimondo Lullo. Sento Raimondo Lullo è un troppo figo, è bravissimo. Allora, è un filosofo, teologo, mistico che è vissuto tra il 200 e il 300, nato a Palma di Maiorca e che si occupa prevalentemente di relazione tra le grandi religioni monoteiste, quindi è di grande attualità. Non solo, ma si occupa anche di mnemotecnica e di quello che diventerà il calcolo combinatorio. È uno dei pochi filosofi citato da Cartesio, per esempio. E questo autore, nel libro dei Gentili e dei Tre Savi, scrive una poderosa cornice narrativa di grande bellezza dentro la quale inserisce una macchina mnemotecnica eccezionale. Questo è il sogno della mia vita che vi consegno così. L'altro è più semplice, perché qui secondo me con Raimondo Lullo abbiamo da mettere in campo anche teatro danza. Invece l'altro testo che ho sempre desiderato fare è un testo di De Sanctis, di Francesco De Sanctis, il grande critico letterario, testo del 1858 che si intitola Schopenhauer e Leopardi. È un dialogo. è un dialogo con anche delle implicazioni politiche sull'epoca, secondo me molto interessanti, sì. E questo secondo me è più accessibile, ma io avrei bisogno di qualcuno che mi facesse la consulenza filosofica su Schopenhauer. Quindi, ecco, quindi vi invito a approfondire questi argomenti. Grazie.
Di dare la parola a Eugenie, vi ricordo che qualche tentativo di teatro filosofico lo stiamo facendo con una regista, non so se la come si chiama, Sabina Tutone, che lavora qua a Venezia e che però è dedicato più alla fase di connessione con le scuole superiori. E quindi il tentativo potrebbe svilupparsi anche in, coinvolgendoti, se sarà il caso,
ma
in
certo,
futuro.
Sono disponibile.
La direzione che ha preso questo, che chiamiamolo teatro filosofico, è quello di tentare di rileggere la mitologia, una prospettiva filosofica, e quindi una lettura molto ricostruita dai partecipanti, che scavano, lavorano sui personaggi, li reinterpretano in modo ovviamente contemporaneo, però l'idea di fondo è che i prototipi che stanno dietro la figura del mito siano gli stessi che vive l'uomo di oggi, che in fin di conti poi sono quei prototipi che per via psicoanalitica ha preso in mano Freud. Allargando il cerchio ce ne sono altri, il sonno. Questa storia del teatro è molto interessante, come d'altra parte quello che avete visto prima applicato al tema del far progetti. Io ho fatto dei progetti così vengo incontro ed è molto difficile fare dei progetti. Prima perché non so farli e dopo soprattutto io non ho il tempo per farli. Cioè, un docente non ha il tempo per fare progetti. Se fa progetti non insegna, non studia, non fa. L'ho fatto 2 o 3 volte. Con i fondi sociali europei mi è andata bene per 3 volte. Dopodiché i fondi sociali europei non sono più andati nella direzione di premiare l'indirizzo umanistico. Quindi non ho più potuto partecipare. Ho partecipato a dei finanziamenti di progetti Erasmus e mi sono andati bene finché li ho fatti 10 anni fa, quando non si usava. Poi hanno cominciato a fare tutte le università e allora basta, hanno distribuito, era troppo da sempre a capostere. Ho provato a fare invece IRC e quello non è andato, quello è un terno all'otto. E l'ho fatto in un periodo, ed era, sarà 7-8 anni fa, in cui non era molto apprezzata l'interdisciplinarietà tra le competenze dei partecipanti del gruppo.